Salve a tutti amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a questo nuovo episodio del nostro podcast. Oggi sono molto contento di dare il benvenuto a Francesca Cavallerio che vedete qui al mio fianco. Ciao Francesca e benvenuta.
Ciao a tutti, grazie per l'invito, grazie per ospitarmi online.
No, figurati, grazie, grazie a te per la disponibilità. E, come sempre Francesca, noi iniziamo chiedendo ai nostri ospiti di presentarsi alla nostra community, quindi ti chiederei di raccontarci qualcosa di te, del tuo background e un po' più nello specifico di quella che è stata la tua formazione e attualmente, insomma, la tua attività professionale.
Certo. Io nasco come allenatrice di ginnastica ritmica, in realtà, che è stata la mia professione per una quindicina d'anni mentre ero in Italia. Nel frattempo ho completato i miei studi in psicologia e poi ho conosciuto uno psicologo dello sport a Torino, dove vivevo, e da lì ho iniziato a desiderare di mettere insieme le mie due passioni. Quindi ho fatto un master in psicologia dello sport alla Roehampton University di Londra, una decina d'anni fa ormai, e mi sono innamorata della psicologia dello sport, e quindi da lì ho intrapreso invece, ho un po' abbandonato, comunque iniziato a cambiare strada, lasciando un po' quello che era l'allenamento e iniziando a studiarlo molto di più, perché ho poi scelto di fare un dottorato per arrivare un giorno a insegnare psicologia dello sport. E quindi ho fatto un dottorato presso St. Mary's University Twickenham, sempre a Londra, e l'argomento del mio dottorato è stato fondamentalmente si è focalizzato sulla ginnastica ritmica e sugli aspetti psicosociali che influenzano in generale il benessere delle ginnaste sia durante che post l'attività agonistica. Nello specifico, probabilmente l'aspetto che il mio studio principale, diciamo, e anche l'aspetto che poi mi ha appassionato di più e che continuo a portare avanti in parte nella mia ricerca attuale, è quello che si è focalizzato proprio sugli aspetti psicosociali che influenzano lo sviluppo degli infortuni da sovrautilizzo nella ginnastica, che è un po' una roba lunga da dire, però fondamentalmente non so se gli ascoltatori quanto conoscano la ginnastica ritmica, però è uno sport che richiede, come molti, un sacco di ripetizione dei movimenti e quindi per questo può causare e tende a causare soprattutto problemi a livello di infortunio da sovrautilizzo, perché comunque non è magari uno sport di potenza come la ginnastica artistica, ad esempio, dove quindi anche l'infortunio della gamba rotta, per dire, può essere più comune. Nella ritmica no, però ci sono un sacco di mal di schiena, mal alle ginocchia, caviglie, insomma, come mi disse una allenatrice che aveva portato anni fa anche le individualiste alle Olimpiadi, mi ha detto: perché non scopri perché le ginnaste sono sempre infortunate? E allora effettivamente quella era stata abbastanza l'ispirazione. E attualmente la mia ricerca continua un po' in questo campo, in campi legati a questi aspetti, quindi se vogliamo allargarla un po' al benessere degli atleti. Continuo a soffermarmi molto sulla ginnastica perché è un po' la mia passione, un po' dove serve anche questo tipo di ricerca al momento, però siccome la ginnastica è uno sport tendenzialmente di early specialization, quindi specializzazione precoce, la mia esperienza si è un po' anche allargata in generale agli sport giovanili, quindi esperienze di interesse sono allargate a questo. E ovviamente, vabbè, sì, insegno psicologia dello sport anche attualmente, avendo concluso il dottorato.
Perfetto. E infatti, diciamo, volevo partire proprio dalla prima domanda, era legata, insomma, a questa tua duplice esperienza, no? Prima come atleta allenatrice e poi come ricercatrice e docente. E quindi ti volevo chiedere come l'una ha influenzato l'altra e viceversa, nel senso come l'attività, i tuoi anni passati sul campo hanno poi avuto un'influenza su quello che è il tuo aspetto della ricerca, però poi anche quello che hai studiato, come ha magari influenzato invece la tua visione, insomma, dello sport.
Sì, beh, sicuramente appunto gli anni passati come, sì, effettivamente, ginnasta, allenatrice, giudice, nella ginnastica ritmica hanno fondamentalmente creato questa passione e questa conoscenza anche profonda di questa disciplina, per cui voglio fare ricerca in questo, perché so delle cose belle e so anche di tutti i problemi che ci sono e che troppo spesso, a mio parere, non vengono fuori, non vengono affrontati e quindi vanno a influire proprio sul benessere delle giovani atlete o dei giovani atleti, se guardiamo la ginnastica più in generale. Quindi sì, la passione dallo sport alla ricerca è proprio per l'ambito, probabilmente. Invece di effetti della ricerca su di me come allenatrice, o attualmente più che altro psicologa che lavora con ginnaste, sono molti, non sono totalmente positivi, nel senso che purtroppo io sono cresciuta nella ginnastica e avevo un'immagine totalmente idealizzata di questo sport, che è bellissimo e potenzialmente è anche molto utile, costruttivo, però come alcuni insomma scandali più recenti purtroppo hanno portato a galla, è anche potenzialmente un ambiente molto insano. E quindi la mia speranza con la ricerca è di migliorare questo ambiente e riportare il bello, tutto il bello che può avere, perché ce n'è tanto. Al momento io non alleno e in parte questo è dovuto al fatto che mi sono spostata dall'Italia, quindi ho una società di ginnastica che avevo creato in Italia, adesso è passata alle mie ginnaste che sono diventate allenatrici e io vado solo più come fan ormai, partecipo solo da quel punto di vista. Una volta qua in Inghilterra, a parte aver lavorato un pochino a livello proprio di base all'inizio, ma come lavoretti, ho scelto proprio di non allenare perché non sono d'accordo con il tipo di filosofia di allenamento che tende ancora a essere purtroppo prioritario o comunque più diffuso qui, non qui, ovunque nel mondo, nella ginnastica. Sta cambiando con fatica, grazie a tutti gli scandali che sono emersi, ma ci sono ancora troppe idee che purtroppo le persone vogliono che vengano rispettate e quindi io so che non avrei più voglia, non ci credo in quel modo di allenare, proprio per quello che ho imparato con la mia ricerca e non voglio assolutamente supportarlo o farlo continuare. E al momento non ho un posto dove allenare in maniera differente, però un giorno magari.
Certo. E infatti, insomma, volevo poi connettere un po', hai già toccato alcuni di questi temi, no? E hai detto ovviamente partita dalla ginnastica, ma poi si è ampliata un po' la tua ricerca anche agli sport giovanili più in generale. Quindi ti volevo chiedere, una delle cose che si conosce sullo sport giovanile è quella della forte pressione che c'è su questi giovani atleti per insomma, arrivare al più presto possibile ad alti livelli. E questo ovviamente può causare, come dicevi prima, poi è stato insomma, il tema del tuo dottorato, infortuni che si chiamano insomma, da overuse. E quindi ti volevo chiedere se esiste e qual è la relazione fra l'aspetto psicosociale e quello de degli infortuni.
Beh, allora, io senza andare troppo nel dettaglio, il mio dottorato è stato. Nel mio dottorato ho avuto un approccio qualitativo alla ricerca, quindi non sono in grado con i miei risultati di darti una risposta, nel senso che, cioè, una risposta tipo questo causa questo, sì, c'è una relazione significativa, bla bla bla, perché non ho dati statistici. Ho condotto un lavoro etnografico di un anno e mezzo, quindi ho sicuramente tanti dati. Per cui il mio suggerimento è che sì, c'è una relazione tra le richieste fatte per intensità di allenamento e anche proprio per il tipo di ambiente culturale che viene creato all'interno di questi sport giovanili, dove c'è molta pressione, dove c'è un. Li chiamiamo sport giovanili per l'età di chi li pratica, ma non per il tipo di approccio che viene utilizzato, perché io osservavo appunto la ginnastica, le mie partecipanti avevano un'età compresa tra i 10 e i 16 anni, che quindi in qualsiasi altro sport sarebbero considerati proprio fasce giovanili che non hanno, mentre nella ritmica o nella ginnastica in generale, parliamo già di ginnaste senior a 14 anni. Quindi sicuramente a queste bambine o ragazzine venivano chieste delle cose a livello di un'intensità di allenamento fisico, ma anche proprio mentale, a livello professionale, a livello di atleti d'élite. Questo ambiente che si creava creava tutta una serie di aspettative su queste giovani atlete, e io appunto non posso generalizzare i risultati del mio studio a livello statistico, ma ho utilizzato il mio studio in workshop con genitori, atleti e allenatori di diverse specialità, quindi tuffi, nuoto sicuramente, vabbè, ginnastica artistica, quindi non tanto diverso, qualcosa di rugby anche addirittura. E il feedback che ho avuto è: sì, questa cosa non succede solo nella ginnastica, quindi in questo senso adesso sto generalizzando agli sport in generale. Gli aspetti principali che ho visto che creano, che sono aspetti psicosociali che hanno un'influenza sugli infortuni da sovrautilizzo, sono appunto queste idee culturali del il classico no pain, no gain. Quindi tu devi fare sport, cioè se fai sport, ovvio che soffri, ovvio che hai male. Ecco, non l'infortunio, ma proprio dare per scontato il fatto che ci sia del dolore. Il problema che è venuto fuori quando parlavo con queste giovani ginnaste è il capire. Qualcuna di loro definiva il dolore buono e il dolore cattivo. E abbiamo cercato di esplorare un po' che cosa fosse. E il dolore buono, che tra l'altro arrivava da ginnaste non proprio giovanissime, quindi diciamo alle 14 anni, era il dolore che sentivano ma sapevano essere normale in una certa posizione, in un certo lavoro. E quindi quello era il dolore che loro sapevano, io definirei fatica probabilmente. Invece il dolore cattivo era quello imprevisto, quello che non tornava. Cioè sto facendo questo movimento, sto facendo questo esercizio, questo male non è normale. Allora, purtroppo questa è una conoscenza che solo ginnaste un pochino o atleti un po' più esperti possono avere. Se guardiamo gli sport giovanili, a 10 anni non ti aspetti che un atleta sappia riconoscere che questo è un dolore che ci sta che io abbia, questo è un dolore non previsto. E quindi questo era un po' il primo problema, cioè quando sono piccoli si fanno male senza rendersi conto. Si fanno male perché non ne parlano, questo era l'altro grandissimo problema, se vogliamo proprio l'aspetto psicosociale. Cioè si impara che per fare sport bisogna soffrire e quindi se sono un vero sportivo io non devo lamentarmi. E quindi non si parla dell'avere male. Io chiedevo alle ginnaste che hanno partecipato al mio studio quanto devi aver male su una scala da 0 a 10 prima di dire alla tua allenatrice che hai male. E in media le risposte che avevo erano 7 o 8. Avendo parlato con colleghi qua in università, fisioterapisti, sport therapists, insomma, mi hanno spiegato che, cioè, io insomma, ci arrivavo da sola, che 7-8 era abbastanza, però mi dicevano, è proprio quando non ti puoi più muovere praticamente, che infatti qualche ginnasta mi aveva proprio detto, tipo, se non riesco a saltare, allora lo dico. Quindi, cioè, quest'idea del devo continuare, avere male è normale, tutte hanno male attorno a me, quindi se voglio essere considerata una brava atleta, io sto zitta. E quindi per me questo è un aspetto importante, anche perché un lavoro che ho cercato di fare con alcuni allenatori è stato proprio incoraggiare il dialogo e incoraggiare gli atleti a parlare molto di più di come stanno, di avere dolore. Perché è l'unico modo per far capire che va bene, che si può prevenire, perché se si aspetta di aver male 7-8 abbiamo già l'infortunio, ma l'infortunio che va avanti da un po' probabilmente.
Certo.
E quindi è molto difficile come discorso, sia da far capire agli atleti stessi, sia da far accettare a molti allenatori, perché la sensazione è: ma allora li faccio fermare sempre.
No,
che
è
no, però è un
difficile.
equilibrio, sì, complicato.
Abbiamo parlato di infortuni, e quindi la prossima domanda è una domanda che sicuramente riguarda tanti di noi fisioterapisti che hanno a che fare con atleti, con sportivi. Sicuramente l'infortunio è un momento delicato, per un qualsiasi sportivo, a qualsiasi livello. E quindi ti volevo chiedere una risposta da psicologa dello sport. Quali sono secondo te i fattori che noi come fisioterapisti dobbiamo tenere in considerazione e monitorare durante il percorso riabilitativo? E anche secondo te che tipo di supporto possiamo dare da un punto di vista psicologico agli atleti durante questa fase, insomma, particolare?
Guarda, proprio negli ultimi mesi ho lavorato parecchio con due ginnaste di abbastanza alto livello che sono rimaste infortunate e una purtroppo aveva parecchi piani importanti a livello internazionale che ha dovuto lasciare in sospeso. E quindi ho ben presente quello che avrei voluto potesse avere forse lei come supporto dai medici, perché non si trattava di fisioterapisti in questo caso, che la trattavano. Prima di tutto la necessità di chiarezza. Chiarezza non intesa come certezza, perché so benissimo che non si può prevedere come un infortunio, come una persona possa reagire all'infortunio e quanto possa metterci a volte a riprendere. Però una chiarezza, perché quello che ho visto veramente il punto difficile su cui abbiamo lavorato tanto era questa sensazione di totale perdita di controllo. E sicuramente nel caso delle ginnaste, ma in generale di atleti, soprattutto magari a un livello agonistico, perlomeno, sono persone che tendenzialmente hanno parecchio controllo, tendono ad avere molto della loro vita pianificato, organizzato. Quindi questa sensazione di aver totalmente perso il controllo e non sapere cosa succederà domani, la prossima settimana, tra un mese, è molto, molto difficile. Credo che sia comprensibile per tutti in questo momento, visto che è un po' la condizione in cui tutti noi siamo stati nell'ultimo anno. Il continuare a non poter pianificare, a non sapere cosa succederà, crea uno stato di ansia costante, di stress. Se poi pensiamo che questo capita ad atleti giovani, a persone giovani, con magari ancora meno possibilità, strumenti per gestire quest'ansia e questo stress, si può capire quanto e perché l'infortunio possa essere così negativo come esperienza. E quindi io credo che chiarezza, cioè parlare e spiegare il più possibile, forse anche incoraggiare le domande, anche in questo caso, perché più e più volte con la ginnasta con cui ho lavorato per questo infortunio brutto, l'ho incoraggiata a mandare delle mail al medico o ai medici con cui aveva a che fare. Perché continuava ad avere dei dubbi, continuava a dirmi non so quanto io posso fare, non so quanto posso mettere il peso su questo piede. E io le ho detto, beh, non posso certo dirtelo io, ma non puoi neanche saperlo tu e tendenzialmente non puoi aspettarti che lo sappiano i tuoi allenatori perché non è il loro lavoro. Devi riuscire a creare questo tipo di comunicazione e non è la fine del mondo se non ti viene da fare la domanda quando sei al colloquio magari. Però se hai delle domande, falle. E quindi magari sicuramente lei era intimorita perché adesso magari questo è un caso specifico, questa è una ragazzina di 16-17 anni, quindi un po' anche in un'età in cui non è più una bambina per cui ci si preoccupa e magari tutto passa dai genitori, ma in fondo ha solo 16-17 anni, quindi magari ha bisogno di questo supporto invece ancora. E quindi rendersi disponibili, far capire che le domande vanno bene sempre, credo questo possa aiutare molto. E quindi cercare di dare una chiarezza che sia anche solo limitata, nel senso abbiamo bisogno di vedere come questo funzionano, progrediscono, ma tra 2 settimane ci vediamo e ti do un feedback. Adesso io non so bene come funzioni poi nello specifico dal punto di vista di un fisioterapista, però questo secondo me darebbe una sensazione di minimo controllo, ecco, su quello che sta succedendo e cambierebbe tantissimo già da questo punto di
Sì,
vista.
ma infatti, come sempre, poi l'aspetto della comunicazione
Sì.
torna ad essere fondamentale.
Sì.
E volevo poi trasferirmi, insomma, spostarmi su un altro argomento. Insomma, hai nominato la parola benessere prima, come una delle cose principali su cui stai concentrando la tua ricerca. E per cui ti volevo chiedere quale deve essere l'approccio al benessere di tutto quello che è lo staff che ruota attorno ad un atleta, e quindi ovviamente mi riferisco allo staff tecnico, quello della performance, però in particolare per noi fisioterapisti che rientriamo a far parte dello staff medico, secondo te cosa può essere fatto per far sì che il benessere degli atleti sia messo al centro, insomma, dell'attenzione?
Credo che anche qui dipenda un po' da quanta libertà forse una persona abbia quando lavora in equipe, quando lavora magari all'interno di un club, perché purtroppo in realtà c'è una parte di ricerca, che guarda proprio alla gestione degli infortuni nello sport, molto dal punto di vista sociologico, che ha fatto notare, ha denunciato, diciamo. Anche non proprio in anni recentissimi, però diciamo dal 2000 in avanti, come proprio persone come psicologi dello sport, fisioterapisti, cioè chi gravita attorno agli atleti e dovrebbe preoccuparsi del loro benessere psicofisico, a volte venga legato e bloccato da quelle che sono invece le richieste della società. Se uno lavora per una società, per un club, c'è magari un po' questo, non so, mi viene da dire, sicuramente per uno psicologo è uno degli aspetti che viene lavorato dal punto di vista dell'etica. Cioè, se io vengo assunta dal club, ma so delle cose dall'atleta in confidenza, dov'è la linea per cui le devo dire al club? Sono tenuta a dirlo. E immagino che per voi fisioterapisti ci possano essere degli aspetti, cioè, se il club vi ha assunto per mandare l'atleta, o vi chiede di mandare l'atleta in campo tra 2 settimane. So che appunto parecchia ricerca, proprio fisioterapisti che venivano intervistati dicevano: se il cliente viene da me privatamente, lo tratto in un modo e ci metto un tot di tempo, ma lo tratto diciamo meglio, cioè con una, davvero trattandolo per il problema. Se invece all'interno di un'associazione, se io sono assunto dall'associazione e non dal cliente, a volte devo usare dei palliativi magari invece che perché mi viene richiesta una certa tempistica. E quindi, ecco, in un mondo ideale non ce ne frega niente di quello che richiede il club e ci davvero, e allora il benessere dell'atleta è solo ed esclusivamente il benessere dell'atleta, cioè hai bisogno di 3 mesi per riprenderti bene. Non rientri tra 3 settimane ad allenarti perché non ti fa bene. Perché se andiamo a guardare davvero su soprattutto a livello di sport giovanile, se andiamo a guardare un piano a lungo termine, cioè non so quanti anni, cioè pluriennale, ma proprio ampiamente, beh, il tuo benessere è che tu torni ad essere al 100%. E magari nel frattempo tu abbia anche imparato qualcosa. Di nuovo, una mia compagna del dottorato ha fatto la sua ricerca sulla growth, quindi sullo sviluppo positivo che ci può essere dagli infortuni. Ed esiste, cioè i benefici degli infortuni, adesso esiste comunque parecchia ricerca che dice ci sono e spesso sono proprio dovuti al fatto che facendo percorsi di fisioterapia gli atleti stessi dicono di aver imparato. La ginnasta infortunata con cui sto lavorando effettivamente ha iniziato un certo tipo di percorso e in una delle ultime sedute mi ha detto: sto imparando a sentire il mio corpo e a usarlo in una maniera che per me è totalmente nuova e che sicuramente le porterà poi benessere. Richiede tempo. Quindi, ecco, purtroppo è sempre un po' forse riuscire a trovare la misura, la media per garantire che davvero continuiamo in qualche modo a occuparci dell'atleta e non delle necessità attorno, però è sempre un equilibrio non così scontato, credo.
Certo, assolutamente d'accordo. Volevo poi spostarmi, in realtà cambiare un pochettino argomento, però so che questo è sicuramente un hot topic, non solo nella ricerca, ma un po' più in generale, penso, che è quello del ruolo dei genitori nello sport giovanile. E, insomma, abbiamo letto e sentito interviste a tanti grandi atleti che hanno raccontato di aver avuto forti pressioni in età giovanile. Penso ad Andre Agassi nel suo libro
Stavo
Open,
pensando a quello.
Tiger Woods, che anche ha fatto tante interviste parlando del ruolo delle sorelle Williams, per esempio. Ho visto da poco il documentario con tante interviste al padre, anche molto, molto interessante. E quindi ti volevo chiedere un po' un commento in generale sul ruolo dei genitori, sul ruolo della famiglia nel supporto dell'atleta.
Guarda, questo è un altro aspetto su cui ho cambiato opinione, devo dire, molto, passando da atleta e negli anni adesso, più per la fortuna di aver parlato, conosciuto ricercatori che sono, a livello mondiale, proprio il top in questo ambito, in psicologia dello sport. E adesso spero di non essere. Non so, non dire un'eresia a dire questo, ma quando io ho iniziato ad allenare, e mi ricordo che qualcuno mi aveva detto: l'atleta migliore è quello orfano. Questo è per dire bruttissimo, adesso la dico, mi sento in colpa anche solo pensarla questa cosa, però questo era quello che si diceva e questo era, per me era la cultura che veniva passata a giovani allenatori nei confronti dei genitori. Quindi il fatto che io sia sempre stata abbastanza intimorita dai genitori delle mie atlete. Sicuramente molto quando avevo iniziato a 17-18 anni, poi negli anni ho imparato un pochino a gestirli di più, però li ho sempre guardati un po' come un problema, un qualcosa che a parte pochi genitori, ma in 15 anni davvero li conto sulle dita di una mano, quelli veramente che secondo me avevano un impatto positivo. Però devo dire che sono sempre stata molto prevenuta e quindi le classiche cose per cui anche adesso si parla che i genitori non sono ammessi in palestra. È vero, l'ho fatto perché così mi era stato insegnato e ho sempre pensato che tendenzialmente fosse meglio limitare. Perché i genitori sono un po' pressanti, mettono ansia alle bambine, i risultati, quello che vogliono, sono troppo. Poi ultimamente ho in particolare conosciuto la dottoressa Camilla Knight, che lavora all'Università di Swansea in Galles. E ho avuto la fortuna di ascoltarla a una conferenza quando ancora potevamo andare alle conferenze e lei ha fatto questo esempio che mi è veramente rimasto e lo uso effettivamente quando si tratta di riflettere sul ruolo dei genitori. A quanti genitori si chiede di stare a guardare i propri figli mentre fanno un esame a scuola? No. E quindi questo mi ha semplicemente fatto considerare che è vero, quello che si chiede forse è molto difficile da gestire, quindi forse dovremmo essere un po' più gentili nei confronti dei genitori, perché possono essere una grandissima risorsa, però vanno supportati, non solo educati, ma proprio supportati nel diventare questa grande risorsa. Se si pensa a quanti genitori siano davvero così tremendi, ma proprio tremendi nel senso negativi per il proprio figlio o figlia, credo che siano pochi in realtà, quelli che davvero possono avere un impatto traumatico. Esistono, ma non sono fortunatamente la maggior parte. Probabilmente gli altri sono una via di mezzo e quindi ecco, proprio sicuramente come psicologi dello sport, ma come allenatori. E anche mi viene da pensare ai fisioterapisti perché magari avete la possibilità di avere quelle conversazioni anche informali, mentre avete il bimbo magari in trattamento e si fa una chiacchierata. Cioè, io penso quando accompagnavo le mie ginnaste, quindi magari facevo due chiacchiere. E quindi forse nel riformulare o anche nel passare poi agli allenatori questo messaggio di nuovo si torna alla comunicazione, cioè al cercare di spiegare il fatto che chiudersi nel no, non ti do informazioni perché io sono il tecnico, io sono la persona esperta e questa roba non compete a te. Di nuovo, forse non è neanche un comportamento davvero etico perché in fondo è figlio loro. E quindi in generale ho cambiato il mio approccio, il mio parere sui genitori, perché magari solo perché sono invecchiata, però. Perché ce l'ho avuta di recente questa conversazione con le attuali allenatrici della mia società, in cui ho detto: però è giusto che questo genitore abbia questa, cioè, se vede la figlia arrivare a casa esausta, è giusto che la voglia proteggere. sta a noi riuscire a comunicare con questo genitore per far capire che ah, in realtà la figlia non è traumatizzata così, cioè è una conseguenza fisica, ma al tempo stesso sta anche a noi, in questo caso allenatrici, ascoltare e prendere informazioni, perché forse mi interessa sapere quanto è davvero stanca sua figlia quando arriva a casa, perché forse in realtà mi dà dei feedback sul tipo di allenamento che sto facendo. Anche lì è di nuovo un equilibrio difficile, ma se si riesce a tenere una comunicazione aperta invece che chiudere la porta in faccia ai genitori e quindi a creare una relazione di fiducia, allora i genitori possono davvero diventare una risorsa. E finché si trova in sport giovanile, secondo me bisogna andare in questa direzione, perché non si... fortunatamente non... cioè, la maggior parte degli atleti non sono orfani e quelli che lo saranno avranno altri problemi da gestire, quindi ecco, diciamo che ho rivisto un po' quella posizione che mi era stata insegnata. E sì, torniamo alla comunicazione, però
Sì.
anche un po' di accettazione forse, cioè provare un po' a capire cosa vuol dire essere l'altro e quindi giudicare un pochino meno.
Sì, no, assolutamente ho avuto un'esperienza personale simile, nel senso che quando poi ti metti dall'altra parte capisci quali sono le preoccupazioni e perché, insomma, vengono fatte determinate domande o richieste da parte dei genitori, non sono assolutamente d'accordo. Rimaniamo sempre nello sport giovanile per l'ultima domanda. So che sono state tutte domande un po' impegnative, anche quest'ultima in realtà. C'è un altro tema legato sempre allo sport giovanile, secondo me è bello poter discutere con te, che è quello della differenza tra early versus late specialization nello sport. E quindi ti volevo chiedere un po' se è ancora vero che bisogna iniziare presto e specializzarsi il prima possibile in uno sport per riuscire a diventare un professionista, riuscire ad avere successo in quello sport.
No, non è vero. E per me è una balla che ci ha raccontato tanto quanto alla pari per me dell'atleta che deve essere orfano. Purtroppo, appunto, in alcuni sport è talmente parte di quello sport, cioè gli sport che sono molto estetici anche, dove quindi c'è una componente del fisico. Quindi, appunto, pattinaggio, tuffi, ginnastica, sia ritmica che artistica, dove soprattutto. Per le ragazze questo può essere, cioè se cambia il fisico, di solito se cambia per un ragazzo cambia in meglio, diciamo, perché magari si cresce, si mette su massa muscolare. Per le ragazze è un aspetto differente che infatti ha poi tutti i suoi problemi dal punto di vista di disturbi dell'alimentazione e via dicendo. Quindi, però purtroppo no, non è vero, sappiamo, cioè, anche lì c'è tantissima ricerca che fa capire che dal punto di vista fisico, appunto, gli infortuni da sovrautilizzo sono moltiplicati a causa di questo diventare molto più comune, ecco, dell'idea di è importante iniziare presto. E quindi anche sport in realtà non estetici ormai lo fanno. Ricordo di aver visto una squadra di calcio quando ero già qua in Inghilterra che pubblicizzava un training camp o talent camp per bambini dai 3 ai 5 anni, una cosa allucinante, insomma. E non era necessario, ecco, perché era una squadra di calcio, voglio dire, che non penso che abbia bisogno di... che abbia giustificazioni, ecco, per un'età così giovane. Però, ecco, anche quegli sport che portano delle giustificazioni, in realtà, secondo me, non le hanno così tanto. Sono più dei miti, delle leggende metropolitane. Cioè, nello specifico, ad esempio, nella ginnastica si dice che devono essere giovani perché poi perdono la flessibilità. Allora, adesso tu sei sicuramente più esperto di me in questo, ma quello che io, l'esperienza personale che mi ha fatto rivedere questo concetto è stato quando ho iniziato io a praticare yoga qualche anno fa. Io, peraltro, ex ginnasta, mai particolarmente sciolta, ma anche infortunata, per cui ne porto ancora le conseguenze, quindi ho abbastanza legata e sbilanciata, diciamo, mi trovo in uno studio di fianco a una signora che avrà avuto 70 anni, che tutta con calma si piegava a metà, si tirava le gambe ovunque, aveva una bella flessibilità, ecco, tra l'altro, perché le ginnaste hanno tanta flessibilità, ma anche molto sbilanciata su un lato piuttosto che l'altro, la schiena, non ne parliamo. E quindi ho iniziato ad osservare queste persone attorno a me che praticavano e mi dicevano, hanno praticato sempre, senza andare a sovrautilizzare e quindi a rovinare a vita. E quindi ho iniziato a rendermi conto che le ginnaste non smettono perché smettono di essere flessibili. Le ginnaste smettono di essere flessibili perché si fanno male negli anni e ad un certo punto non ce la fanno più ad andare avanti e quindi smettono. Ma non sarebbe uno sport così early specialization se non facessimo certe richieste di intensità di allenamento così presto. E quindi questa, avevo avuto modo di parlare con una ginnasta che aveva fatto le Olimpiadi di Londra, una ginnasta bulgara che era arrivata tipo tra le prime 8. Quindi una che aveva passato la sua vita a fare ginnastica, ma era già un po' più vecchia, nel senso che aveva avuto 25 anni, non parliamo di chissà che cosa. Ma lei mi diceva che aveva un approccio totalmente diverso. Non per niente, questa era una persona che però stava facendo quello che da noi sarebbe scienze motorie, che stava sviluppando di nuovo la sua conoscenza in materia e non si allenava sotto, diciamo, una squadra nazionale, perché secondo la direttrice tecnica nazionale lei non lavorava abbastanza. Il fatto che lei si fermasse e ascoltasse il corpo non andava bene. Quindi ecco. Se cioè il continuare a chiedere la specializzazione precoce, secondo me, ha proprio effetti negativi da tantissimi punti di vista. Fisico, appunto, per il sovrautilizzo, ma in realtà anche psicofisico in questo non dare tempo agli atleti di creare questa conoscenza del proprio corpo, non dare tempo di ascoltare e in realtà capire cosa sta succedendo. Perché tanto se ascolti, ma ti dicono che no, non è vero, non sei così stanca, non hai così male, non lo crei quella comprensione. E quando sei piccolo, ovviamente, sei molto più suggestionabile. E quindi, ecco. E poi, ovviamente, ci sono le conseguenze prettamente psicologiche, ad esempio, anche proprio il rischio di dropout, di burnout. Quindi, insomma, no, early socialization, così come si sta facendo, assolutamente non è giustificato e non è utile, però troppe persone ancora pensano che sia invece quello che serve per avere risultati.
Sì. No, ti ringrazio, è bello sentirlo da te, insomma, con tutte le ricerche di cui hai parlato, no? Ti ringrazio, è un tema a cui anche io sono molto, molto sensibile. Ti volevo chiedere come ultima cosa, nel caso in cui ci fossero dei colleghi interessati a sapere di più sul tuo ambito di ricerca o anche a volerti magari contattare per chiederti maggiori informazioni, qual è il modo migliore per seguire i tuoi lavori e per contattarti eventualmente?
Sì, beh, sicuramente via mail, se ci sono proprio anche delle domande o anche se qualcuno fosse interessato a leggere alcune delle ricerche che ho citato, non ho nessun problema a mandare gli articoli o se vuoi ti mando un minimo di bibliografia se può essere utile. Io sono su Twitter, il mio nome su Twitter è @YuliaYOULIA83. E quindi, beh, lì parlo molto di queste cose, nel senso che uso Twitter a livello per interesse professionale, e quindi bene o male quello che twitto riguarda queste cose, questi ambiti. E poi la mia mail, sì, direi che sono i modi più facili per contattarmi.
Perfetto, perfetto. Grazie, grazie ancora Francesca, grazie per la disponibilità e per aver affrontato tanti temi molto interessanti. Sono sicuro che alla nostra community farà molto piacere ascoltare l'intervista.
Figurati, grazie a te per l'invito e per la possibilità di parlare di queste cose che mi stanno molto a cuore e credo che non siano discusse abbastanza in Italia e in italiano e quindi se riusciamo a dare risorse ben venga.
Assolutamente sì. Grazie ancora e grazie a tutti voi per essere stati con noi durante questo episodio. Ci rivediamo presto per un altro episodio del podcast di Guida Galattica per Fisioterapisti. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.